proseguiamo il nostro esporci alla parola del Signore che diciamo per quanto riguarda la lettera a Tito sta volgendo al termine, ho piacere di leggere con voi appunto dal capitolo 3 di Tito, quattro versetti, capitolo 3, versetti 8 a 11. Dice così la parola del Signore: certa è questa affermazione, e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi alle buone opere. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese, alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutili e vane. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo, sapendo che un tal uomo è traviato e pecca condannandosi da sé. Ecco, questa è la parola del Signore in questa mattina. Sapete che cos'è l'ISE? Chi ha bimbi che va a scuola dovrebbe saperlo. Nessuno sa che cos'è l'ISE? È l'indicatore di situazione economica. Quando voi dovete iscrivere un vostro figlio a scuola che deve partecipare alle attività scolastiche, partecipare al beneficio della mensa o a quant'altro, alle tasse scolastiche, le scuole vi chiedono l'ISE, l'indicatore, diciamo, della situazione economica. In qualche modo, nel presentare l'ISE, che rappresenta la vostra carta d'identità economica, quindi quello che viene detto intorno alla privacy, le case, siete posti di fronte a rendere pubblica la vostra situazione economica. Quindi dite socialmente chi siete, quale posto occupate nella società dal punto di vista economico. Per noi questa mattina l'ISE vuole essere l'indicatore della situazione ecclesiale. Lo faremo andando ad affrontare il tema di questa mattina, Chiesa sottomessa alla parola, svilupperemo tre aspetti e i cui verbi che diciamo coinvolgono questi tre aspetti danno il senso di movimento e comunque di una situazione diciamo legata alla Chiesa. E infatti gli aspetti che affronteremo, una Chiesa sottomessa all'autorità, incoraggia l'impegno sociale, scoraggia le dispute inutili ed esercita la disciplina. Capite, il tema di questa mattina ci porta a riflettere nuovamente sul tema dell'autorità. È un aspetto che abbiamo anche toccato domenica scorsa, riferita in particolare alle autorità civili, ma non abbiamo tralasciato di considerare, diciamo, le autorità familiari e l'autorità ecclesiale sul quale sorvoliamo quest'oggi. Oggi in particolare l'autorità è riferita alla parola di Dio espressa attraverso le parole di Paolo e che la Chiesa è chiamata, la nostra Chiesa è chiamata a fare proprio per il bene comunitario, quindi per il bene comune sia sul piano ecclesiale, relazionale, che di riflesso su quello civico, sociale. È interessante notare che la maggior parte dei commentatori, diciamo, legando questi versetti anche agli ultimi, dicono sostanzialmente che queste sono le ultime raccomandazioni, le raccomandazioni conclusive, almeno Gutierrez, che ho consultato per questa predicazione, lo fa così, ma del resto, se voi vedete anche a cappello dell'ultimo brano della scrittura, c'è scritto le ultime raccomandazioni. Ora, il fatto che siano le ultime raccomandazioni non le rende però ultime, non le rende meno importanti delle cose già dette in precedenza. Anzi, nella mente di Paolo queste ultime raccomandazioni sono più che importanti, estremamente importanti, e ce lo dà il tono della sua raccomandazione. Certa è questa affermazione, e voglio che tu insista con forza su queste cose, versetto 8. Proprio a sottolineare, in primo luogo, la certezza delle cose che sta dicendo, la fondatezza delle cose che sta insegnando e il voler raccomandare Tito affinché non trascuri di considerarle, non trascuri di insegnarle alle chiese alle quali è stato mandato. Ora, sicuramente l'espressione certa è questa affermazione, diciamo, è in chiaro riferimento alle cose dette precedentemente sulle quali abbiamo riflettuto domenica scorsa, in particolare i versetti 4 a 7, in cui afferma i temi della salvezza per grazia per ogni credente e il tema di questa giustizia della Chiesa resa giusta appunto per mezzo della grazia del Dio uno e trino. E la stessa espressione, certa è questa affermazione, Paolo lo usa in altre circostanze, per esempio scrivendo la lettera a Timoteo, un altro suo compagno di viaggio, servitore, gli scrive proprio questo e lo fa quasi all'inizio del suo scritto, quando afferma le verità intorno alla dottrina di Cristo, intorno al messaggio centrale dell'Evangelo per la salvezza dei peccatori. E lui si esprime così: certa è questa affermazione ed è degna di essere pienamente accettata, cioè creduta, fatta propria. E qual è l'affermazione? Che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, per salvare te, me, Paolo gliele dire, di cui io, se possiamo dirlo ognuno di noi, io sono il primo nella lista, nell'elenco dei peccatori di Dio, c'è il mio nome per primo, c'è il tuo nome, c'è il nome di Paolo. E allora, in ragione di questo, Paolo può parlare con autorità, con autorevolezza, e lo fa per difendere l'autorità della parola di Dio che ha ricevuto proprio in ragione della grazia che Dio gli ha concessa nella conversione. Deve dire: di cui io sono diventato, di questo Gesù, di questo Signore che è morto per me, sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. A me dico che sono un minimo, che sono il minimo fra tutti i santi. Notate il linguaggio di Paolo. Prima dice: io sono il primo dei peccatori, e non è certamente un titolo nobiliare. E l'altro dice: io sono il minimo dei santi. A me, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data la grazia, cioè quella di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, cioè il creatore di tutte le cose, cioè che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Efesi 3, 7 a 9. Allora è chiaro da questo discorso di Paolo che Paolo insegna la parola di Dio, difende la parola di Dio in ragione dell'autorità che ha ricevuto da Cristo Gesù stesso. Questa autorità che è diventata, diciamo, il motore della sua vita e che deve esserlo della Chiesa oggi. Infatti abbiamo visto la volta scorsa che l'essere stati resi giusti per grazia ha delle ricadute concrete sull'intera esistenza e su tutte le sfere, anche sul piano sociale. Il primo aspetto sul quale ci soffermiamo questa mattina ci insegna che la Chiesa, sottomessa all'autorità della parola di Dio, quindi incoraggia l'impegno sociale. E più che un incoraggiamento nelle parole di Paolo, è possibile notare la forza del cuore di un pastore che ha a cuore il bene della Chiesa. Notate questa affermazione, cioè le cose che ho detto, caro Tito, voglio che tu, autorità nella Chiesa di Creta, insista, cioè che le insegni con forza, con passione. E allora la ragione non è intrinseca in Paolo, in Tito, non sta dicendo questa è la mia parola e mi raccomando che nessuno sgarri dall'osservarla. Diciamo che la ragione per cui Paolo insiste in questo e desidera che anche Tito lo faccia è perché questo è un richiamo della Scrittura che lui fa, che la Scrittura stessa fa, notate, a tutti quelli che hanno creduto, poiché tutti quelli che hanno creduto abbiano cura di dedicarsi a buone opere, versetto 8. E allora questa puntualizzazione ci fa capire che Paolo non lascia fuori alcuno della Chiesa. Tutti i credenti sono chiamati al servizio. E scrive appunto Gutierrez, la fede autentica è il fondamento indispensabile per il corretto modo di agire. Certo, voi mi direte, ma qui Paolo non usa il termine sociale. Ma chiediamoci, tutto quello che ha a che fare con le persone, con le relazioni, non ha forse un carattere sociale? Di socializzazione? Pertanto, a partire dalla dimensione familiare, ecclesiale, professionale, per giungere, come dire, all'intera società, ogni credente ha la responsabilità di mettersi a servizio di altri, compiendo delle buone opere. E questa è attività sociale. Quello che ci condivideva Edgar, di aver postato una notizia per far conoscere agli altri le verità dell'Evangelo, rientra in un'opera, in una buona opera, è un'opera sociale, perché tu condividi agli altri la verità dell'Evangelo, che altri ti stanno nascondendo. E notate che Paolo qui infatti non si permette di fare un elenco delle opere, non ne cita alcuna. Lascia al cristiano, alla cristiana, alla Chiesa, di individuare quelle cose che è necessario fare. Tutto quello che la tua mano trova da fare, lo faccia. Ci vuole la disposizione del cuore a volerle fare. Nella Chiesa non c'è possibilità di essere disoccupati, a meno che vogliamo essere disoccupati e chiedere l'assistenza sociale. Cioè l'assistenza della Chiesa che ci deve, come dire, assecondare il fatto che noi non siamo in grado, non vogliamo per tante ragioni fare. Però credo che tutto quello che abbiamo detto, anche se Paolo non cita qui alcuna opera, che abbiamo detto relativamente ai capitoli precedenti, fin qui, ci hanno dato l'idea della vastità delle cose che si possono compiere per la gloria del Signore, per il beneficio della Chiesa, per il beneficio della città, che noi possiamo classificare tranquillamente opere sociali. Forse noi pensiamo che il servizio sia qualcosa che spetti ad altri. Difficilmente ci impegniamo nei lavori o attività pratiche della vita della Chiesa, attività che possono spaziare dalla pulizia della strada, dell'ingresso dei nostri locali, la pulizia stessa dei locali, dal tenere in ordine per esempio la sala, riporre gli innari a fine del culto, visto che l'abbiamo preso e ce ne siamo serviti, sistemare le sedie, tutte queste piccole cose fanno parte di un'attività sociale, cioè io permetto di vivere una socializzazione che sia responsabile, perché sono responsabile e nel farlo responsabilizzo anche gli altri. Ma va ben oltre, per esempio, dal praticare l'ospitalità, l'accoglienza, che deve essere sempre rivalutata nella Chiesa, dalla Chiesa, dal visitare una sorella, un fratello, una famiglia, che ci vede sempre molto più carenti da questo punto di vista, dal renderci disponibili a spendere tempo, energie, perché no, denaro a beneficio di altri. Si tratta in definitiva di servire piuttosto che attendersi di essere serviti. Come ho detto in precedenza, io non devo chiedermi che cosa la Chiesa sta facendo per me, ma io che cosa sto facendo per la Chiesa? Questa è la domanda giusta. Io, Francesco, che cosa sto facendo per la Chiesa? Vedete, nessuno dei servizi qui elencati, diciamo indicativamente, è più nobile dell'altro o meno nobile. Forse possiamo pensare che fare le pulizie in sala sia per noi screditante, umiliante. Ebbene, nessuno ci impedisce di praticare l'ospitalità. Se riteniamo quello umiliante, facciamo qualcosa di più nobile. Però la Scrittura non fa questa classificazione. Il servizio è servizio, e per il Signore qualsiasi tipo di servizio, se fatto con il cuore, è nobile, è apprezzato e ha dei risvolti benefici per chiunque ne lo riceve. Se vogliamo servire, nella Chiesa c'è possibilità per tutti di farlo. Forse abbiamo pensato che noi sostanzialmente non abbiamo molto tempo da dedicarci alla vita di Chiesa, alle attività sociali di cui ho parlato prima. Però poi, se vogliamo essere onesti, dobbiamo dire che spendiamo molto tempo per le cose che ci interessano, che ci appassionano. E se vogliamo fare anche, come dire, un inventario dei benefici che ne abbiamo tratto, forse dobbiamo anche dire onestamente che non ha arricchito la nostra vita fare determinate cose. Non ci ha resi maggiormente maturi nella nostra relazione con il Signore, con la nostra conoscenza della parola, e tantomeno non ha prodotto un beneficio alla Chiesa. Eppure abbiamo dedicato tempo, energie per quella cosa che ci piaceva fare. Ho detto qualche settimana fa che se vogliamo riusciamo a farlo. Se non lo vogliamo, anche la cosa più semplice ci apparirà come, diciamo, l'Everest, impossibile da scalare. Paolo ribadisce invece qui la bontà delle buone opere. Quando noi ci dedichiamo ad altro e non abbiamo questa visione di Chiesa, noi perdiamo molte buone opportunità di crescita, di formazione, di beneficio reciproco. E dicevo, Paolo ribadisce invece la bontà di dedicarsi a buone opere per gli altri, rafforzando il suo concetto in questo. Queste cose sono buone e utili agli uomini. E quando Paolo dice questo, sta pensando tanto a chi fa l'opera buona, tanto a chi ne beneficia l'opera buona. Ed in particolare c'è questo richiamo. a coloro che hanno creduto in Dio. Quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a buone opere. È un po' come se Paolo stesse dicendo: guarda che tu sei escluso da questo che sto dicendo se non hai creduto in Dio. Se non hai creduto in Dio sei libero, sei libera di non fare nulla e di aspettarti forse che qualcuno ti serva. Ma se hai creduto in Dio, tu non puoi sottrarti dal compiere il servizio al quale il Signore ti chiama. E allora, fratelli e sorelle, io, tu, noi non abbiamo la libertà di sottrarci dal compiere il servizio che il Signore ci chiama. Perché è colui che ci ha giustificati, che ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, dirà Paolo al versetto 5, ha tutta l'autorità e il diritto di chiederci ciò che vuole, l'abbiamo sottolineato domenica scorsa. La scrittura quindi ci ricorda questa mattina che l'impegno sociale è un segno caratteristico di una Chiesa sottomessa all'autorità della parola. In secondo luogo, una Chiesa sottomessa scoraggia le dispute inutili, versetto 9. Probabilmente mi chiederete, ma quale nesso vi è tra la pratica delle opere sociali e le dispute? Sono due cose separate. Eppure qui Paolo le tiene insieme. E sicuramente una prima considerazione riguarda la loro inutilità. Le dispute, dice Paolo, inutili e vane, versetto 9, in seconda parte. Ecco, queste dispute non solo non portano alcun beneficio alla vita comunitaria, sociale, non costruiscono nulla, sottraggono forze, energie alle attività che invece contano, che hanno valore, che hanno importanza e che abbiamo appena descritto. Io so bene che nella gestione del nostro tempo siamo soliti dire, a fronte di una situazione che riteniamo forse, come dire, irrisolvibile, è tempo inutile, è tempo sprecato. Un po' come dire, cercare di trarre un ragno dal buco. In italiano si dice: non tiri fuori un ragno dal buco, cioè impegni tantissimo tempo e non hai concluso niente. Allora la nostra gestione del tempo, quando a fronte di altri impegni, di altre cose prioritarie, siamo portati a dire che è una perdita di tempo dedicarci ad una cosa di cui non avremo nessun beneficio e sapremo che il risultato sarà negativo. È un perdere tempo prezioso, specialmente quando siamo di fronte invece, come dicevo, a delle priorità che hanno necessità della nostra attenzione, del nostro tempo, delle nostre energie. Infatti il congiuntivo ma del versetto 9, che introduce il tema delle dispute inutili e vane, va letto in contrapposizione alle buone opere. In secondo luogo chiediamoci: ma perché mai un credente rigenerato, che ha ricevuto un cuore nuovo da Cristo, che sa di essere stato giustificato per grazia e non per opere della legge, debba perdersi in questioni stolte, in genealogie, in contese, dispute intorno alla legge, versetto 9. Vedete, questa questione sollevata da Paolo ci ricorda anche la sua perplessità, la sua riprensione all'atteggiamento dei credenti i Galati, quando disse loro: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo ad un altro Evangelo, che poi in realtà non c'è un altro Evangelo, ma quello che c'è è che ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo, Galati 1, 7, 7, 7 a 9, scusate. E ancora, o Galati insensati, chi vi ha ammaliati, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Questo soltanto desidero sapere da voi, per giungere a quello che voglio sottolineare. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione dell'Evangelo, della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Ecco, sostanzialmente Paolo sta condannando, anche in Tito, il legalismo, il formalismo religioso, di quei personaggi che lui definisce della circoncisione, capitolo 1, versetto 10, e che ha identificato come i ciarloni, cioè coloro che parlano molto e non dicono nulla che contribuisca alle crescite, all'onore di Dio e della parola. Seduttori di mente, i quali insegnano cose che non dovrebbero, abbiamo già detto, per amore di un guadagno disonesto, Tito 1, 10 e 11. E questi sono legalisti e falsi insegnanti, perché vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono, né quello che affermano con certezza, e qui Paolo dice a Timoteo, e prima Timoteo 1,7. E peggio ancora, Tito dice, professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli, ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona, Tito 1,16. Ecco, Paolo qui sta identificando le persone, le identifica come uomini settari, versetto 10 del capitolo 3. Ora, questa espressione è un'espressione molto pesante e sono convinto che se ci fosse rivolta salteremmo dalla sedia molto irritati. Vorrei però dire che il termine settario in questo contesto non ha quella connotazione che nel corso dei secoli ha assunto riferito alla setta, al settarismo. Infatti, per esempio, Diodati, nella traduzione dal testo originale del 1600, la traduzione di Diodati parla di eretico, cioè di una persona infedele, colui che ha deviato dalla diretta via e dal sano insegnamento. E scrive un commentatore, l'eretico è colui che professa dottrine contrarie al credo di una data chiesa. In tempi più antichi era eretico chi professava dottrine diverse da quelle riconosciute dalla Chiesa universale, e si parlava per esempio di eretici diversi, ariani, pelagiani e quant'altro. Agostino definiva l'eresia uno scisma inveterato, incorreggibile. Ovviamente oggi nella Chiesa, se gli eretici in quest'ottica, diciamo, appena descritti, non vengono fermati, risulteranno un serio problema per il progresso della Chiesa, per il progresso, diciamo, per la testimonianza, per l'apologia della fede. E la stessa Chiesa può assumere una fisionomia eretica se devia dalla dottrina, dalla buona teologia e dalla pratica di essa. Insomma, dire la Scrittura dice e fare ciò che la scrittura non dice, ci pone sul piano degli eretici, cioè di persone che dicono, ma non fanno. E credo che il pericolo per la Chiesa del XXI secolo, come per la Chiesa, come per la nostra Chiesa, non è tanto il problema del legalismo che qui Paolo affronta, il legalismo della legge, che grazie alla salvezza in Cristo e da Dio è stata superata, perché Cristo ha abolito la legge, tutto il cerimoniale, la legge, quindi la salvezza per mezzo delle opere, che comunque non c'era nel Vecchio Testamento, ma i legalisti l'avevano interpretata e volevano interpretarla in questa maniera. Però il pericolo non molto distante è che la Chiesa si apra al liberalismo e perda di vista la centralità della parola, della scrittura, della sua assoluta autorità, ponendo sullo stesso piano altre autorità. Anzi, spesso quando si fa questo lavoro di porre altre autorità al pari della scrittura, in realtà la scrittura non ha già più autorità. Che perda poi il senso della propria consacrazione e devozione a Dio, ma in una visione ecclesiale. Abbiamo parlato la volta scorsa del fatto che l'avere una sola fede non ci rende uomini soli, ma ci unisce alla Chiesa. Quindi anche la devozione personale va vista in un'ottica ecclesiale. E il pericolo è sempre questo, di avere persone nelle chiese singole, che perdano di vista la visione ecclesiale della comunione e poi fomentando, diciamo, questioni inutili, pretestuose, fittizie, marginali. Vedete, uno dei giochi sporchi che caratterizza certe persone nel mondo politico, sociale, associativo, professionale e relazionale è quello di focalizzare l'attenzione su cose marginali e farlo con veemenza, impetuosità, anche argomentandole bene, coordinando bene le parole, rendendole ricche di significato. E il tutto per far apparire le cose secondarie fondamentali, per deviare dalle cose fondamentali. Questo è definito il depistaggio. Quando si vogliono depistare le verità, si argomenta in modo molto diplomatico ciò che non è la verità, facendola apparire per verità, in modo che l'attenzione è distolta e la verità è nascosta. Spesso i giornalisti lo fanno, spesso lo fanno i politici, quando appunto non vogliono far capire la realtà dei fatti. Ora, se volete, questo modo di rapportarsi anche all'interno della Chiesa è l'eresia del momento. E se lo si vive all'interno della Chiesa, cioè quello di far apparire le cose marginali prioritarie, sarà molto più semplice nel mondo lavorativo professionale costruire castelli su cose inutili per demonizzare le cose utili, quelle che contano. Ma Paolo dice a Tito che non solo deve scoraggiare queste forme malsane e incoraggiare quelle sane, ma che lui e tutti quelli che hanno creduto in Dio, versetto 8, si tengano perfino lontani da certe pratiche settarie. Statene lontani, versetto 9 riporta la versione Luzio, e che noi non troviamo nel nostro testo. Oppure Diodati dice prendi le distanze. Vedete, la Chiesa per scoraggiare le discute inutili non le deve alimentare, le deve smorzare sul loro nascere. Questo è il modo. Laddove c'è una provocazione, se noi rispondiamo, alimentiamo la provocazione. E una provocazione alimenta l'altra. E quindi ci sono dispute inutili, che non portano a nulla, ma che creano forti disagi relazionali, ci fanno perdere di vista la centralità delle argomentazioni. In ultimo luogo, la Chiesa sottomessa all'autorità della parola, insieme all'impegno sociale nei termini che abbiamo descritto, quindi legata al servizio ecclesiale, non solo non alimenta le perdite di tempo in dispute senza fine, inutili, ma impegnata nel campo della disciplina, esercita la disciplina. Anche in questo caso Paolo ritorna su un tema che ha già affrontato, capitolo 1, versetti 10 a 16, quando dà mandato a Tito di istituire le autorità nella Chiesa, sta parlando dell'elemento disciplinare. Ricorderete che dice per mettere a tacere tali personaggi. Ecco, qui nel riprendere il tema, Paolo sta sottolineando questo aspetto importante che nella Chiesa non deve essere trascurato, deve essere assolutamente prioritario. E questo ribadirlo proprio a seguito delle cose appena dette sulle cose inutili, vane, indica quanto invece sia utile dedicare tempo, forze, energie per le cose importanti, tra cui il senso della disciplina nella Chiesa. Il senso della disciplina assume qui tutto il suo significato. Ci sono cose inutili per cui non è bene perdere tempo, per cui non è bene perdere energie, altre che invece non devono essere lasciate correre, devono essere affrontate. E vorrei subito qui evidenziare con voi che in questo caso, se leggiamo attentamente, non si tratta di una scomunica. Paolo, nel dire questo, di esercitare la disciplina, ammonisce, versetto 10, l'uomo settario. Infatti la Chiesa è chiamata, come dire, ad essere matura e a valutare caso per caso, a non fare, come dire, di tutta un'erba un fascio. Il verbo ammonire ha diversi sinonimi, tutti indicano un netto e trasparente richiamo ad abbandonare il modo di fare sopra descritto. Riporto qui ancora le parole di un autorevole commentatore. A Tito, Paolo ordina di evitare l'uomo settario dopo una prima e una seconda ammonizione, in cui egli abbia rappresentato il male che fa, creando divisioni nella società cristiana, nella Chiesa, per amore di talune idee e di carattere secondario. Seppur, dice il commentatore, ne hanno alcune le cose secondarie. L'ammonizione deve essere ripetuta sia per dare tempo per riflettere, sia per renderla più completa. E se rimane senza effetto, quindi l'ammonimento, è inutile perdere tempo con chi è risoluto a perseverare nella sua condotta. Allora qual è la conclusione di Paolo verso la quale mi proietto? Paolo dice che un tale, peccando in questa maniera, si condanna da sé. Abbiamo letto versetto 11, sapendo che un tale, traviato, pecca condannandosi da sé. E vorrei dire tre cose prima di concludere. In primo luogo, prima nell'invitare Tito a praticare la giusta disciplina, Paolo per esempio non fa alcun nome, come per esempio invece fa in Timoteo relativamente a Imeneo e Alessandro, dove dice: io gli ho dato il man di Satana finché barino a non bestemmiare. In questo modo Paolo, ipotizzando un tal uomo, versetto 11, che cosa fa? Mette Tito di fronte alla sua responsabilità pastorale e di vigilanza verso la Chiesa. Questo perché Tito, in qualità di pastore sorvegliante, non deve essere condizionato da fattori esterni, da voci esterne. Non deve andare nella chiesa alla ricerca di possibili eretici da mettere a tacere. Sarà la sua diligenza e intelligenza pastorale a discernere l'eventuale presenza di persone che abbiano un nome, un'identità, i quali necessitano eventualmente di una maggiore attenzione pastorale o disciplina. In secondo luogo, l'ammonimento ha come obiettivo benefico. Il tale, se ammonito, ripreso, avvisato, consigliato, abbandoni il suo modo di fare e torni alla vera comunione con la Chiesa. Questo è il senso. E infatti, come detto in precedenza, nelle predicazioni precedenti, il mettere a tacere i ciarloni, quelli che chiacchierano tanto, significa per la Scrittura in realtà educarli a parlare delle cose che valgono, che contano, che sono importanti e che sono secondo il cuore di Dio, in conformità all'insegnamento della parola, in linea con la visione ecclesiologica di Paolo, che lui qui definisce, che tu metta ordine alle cose che rimangono da fare in ogni chiesa secondo le mie istruzioni. E quando Paolo dice qui queste cose, l'abbiamo detto prima, non sta dicendo una sua parola, si sta rifacendo all'autorità della rivelazione di Cristo che gli ha detto queste cose, quelle cose tenute nascoste per molti secoli che ha rivelato in lui, sono queste che Paolo dice e insegna. In terzo luogo, il non perdere ulteriormente tempo con chi non vuole capire significa per Paolo che la disciplina sarà lo stesso uomo, la stessa donna che pecca a infliggerla a se stesso, Certamente se non ascolta la disciplina pastorale e continua nel suo percorso, che Paolo definisce qui traviato, di peccato, un tal uomo si condanna da sé. Si condanna ad una vita di solitudine, anche se continuerà a essere presente nella Chiesa, anche se si dichiara di appartenere a una tale Chiesa, ma se non vive in linea con la parola del Signore, con l'insegnamento della Scrittura, con la visione ecclesiale, e diciamo in qualche misura si è condannato da solo a questo tipo di vita. In conclusione, fratelli e sorelle, comprendiamo, amici, che vivere nella Chiesa evidentemente non è una passeggiata, alla quale decido di aderire, di partecipare o di sottrarmi. Appartenere alla Chiesa non è neppure l'insieme di una serie di divieti, di cose da non fare. Ma questa è la casa del Signore, la Chiesa, dove vige la libertà invece di fare. La libertà di fare la perfetta e santa volontà di Dio, dove c'è la libertà di vita, la libertà veramente di vivere. È con la Chiesa che si vive. Scusa Giorgio, mi puoi prendere un libro di Il Dio Prodigo? Ti ho dimenticato. Notate che il Signore Gesù stesso, insegnando ai Suoi, dichiarando di essere lui il vero pastore che dà la sua vita per le sue pecore, aggiungeva questa verità fondamentale che io pongo sul tuo cuore e che tu possa fare oggi tua. Io sono venuto, Gesù dice, per dare la mia vita per le pecore, e aggiunge, io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza, in esuberanza, cioè una vita veramente piena, vissuta. E Gesù colloca questo discorso, andate a leggere Giovanni capitolo 10, all'interno del suo ovile. E qual è l'ovile? È la Chiesa. Non è un ovile che ci siamo scelti noi, è Lui che ci ha presi da fuori e ci apposti nell'ovile. L'abbondanza della vita, appunto, Gesù la colloca nella Chiesa. Allora forse possiamo ricordare a conclusione le parole molto più autorevoli, appunto, di chi vi parla, di C.S. Lewis, che abbiamo letto domenica scorsa a sostegno della verità sulla centralità della Chiesa, e qui mi taccio. Lewis dice: i cristiani affermano di volere un rapporto personale con Dio, di voler conoscere meglio Gesù. Ebbene, tutto ciò è nobile, ma è impossibile riuscirci da soli. Occorre lasciarsi coinvolgere in una chiesa, in una comunità cristiana, instaurare profondi rapporti di amore, di responsabilità, di reciproco servizio. Solamente facendo parte di una comunità di credenti che cercano di assomigliare a Cristo Gesù, di servirlo, di amarlo, sarà possibile conoscerlo pienamente, crescere a sua somiglianza. Possiamo prendere qualche momento dove rispondiamo al Signore: a che punto siamo noi nella nostra relazione con il Signore, nel rispetto di queste cose che abbiamo detto?